Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Unica Radio, oggi parliamo di teatro, però non di teatro tradizionale, ma in realtà di una sua evoluzione derivante da quello che è successo poi durante la pandemia. Insomma, è sbocciato un progetto del quale andiamo a parlare oggi con Cita De Gregorio, che innanzitutto salutiamo, benvenuta ai nostri microfoni.
Grazie, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
Buongiorno Concita. Allora, oggi parliamo di condominio. Lo leggo con questa pausa perché in realtà è scritto con e poi dominio con la D maiuscola. È un progetto che appunto prende vita durante la pandemia, appunto ideato da te, da Sandra Toffolatti. Prende vita proprio all'interno dei condomini, in realtà porta il teatro, porta la cultura in luoghi che insomma prima proprio della pandemia non erano esattamente dei luoghi che ospitavano questo tipo di appuntamenti. Insomma, iniziamo da qui.
Sì, allora il titolo della rassegna, che è una rassegna, è un festival itinerante, ha girato l'Italia, sta girando l'Italia ed è arrivato al suo terzo anno, questo è il terzo anno che lo facciamo, la terza estate, e condominio si chiama così, come giustamente dicevi, perché si svolge negli spazi di comunità, negli spazi condominiali, ma non necessariamente debbono essere condomini in senso tecnico, cioè palazzoni come ci sono nelle grandi città, possono benissimo essere anche cortili, aree comunitarie, cioè tutte quelle zone del mondo in cui viviamo che non sono né pubbliche né private, ma sono della comunità, no? Le aree comuni. E perché condominio con la D maiuscola? Perché si trattava in quel momento, ma si tratta ancora, di dominare, no? Di governare qualcosa che ci accade, che noi non sappiamo, diciamo, che non volevamo, che non avevamo previsto e che non sappiamo bene come governare. Quindi quando si dice trasformare una crisi in un'opportunità, no? Trasformare una calamità in un'occasione per scoprire qualcosa di noi. Allora, anche tante volte si è detto che quello che abbiamo perso in questi decenni di vita, soprattutto digitale, solitaria, chiusi nelle nostre case, davanti ai nostri schermi, è la relazione con gli altri, quindi il contatto con la realtà, la prossimità con le persone diverse da noi che ci stanno vicino. Invece viviamo nelle bolle degli algoritmi, solo con persone che ci somigliano, ma magari i nostri vicini di casa sono completamente persone come capita a scuola, no? Quando in classe trovi gente diversissima, cioè non siamo più abituati a stare con persone tanto diverse da noi. Allora, quest'idea che è nata nel primo lockdown è quella di fare con quello che c'è, e cioè stare nel luogo, nello spazio dove noi siamo, con le persone che lo abitano, portando in dono uno spettacolo dal vivo, cioè portando il teatro, la musica, la poesia, la danza a domicilio, e quindi generando un'occasione per le persone di stare insieme. Poi dopo lo spettacolo, che è gratuito per i condomini, si resta a bere, a parlare, c'è sempre un piccolo rinfresco e si generano delle relazioni tra le persone, che è il primo germe, no, della polis, della città, della politica, anche della comunità. In più il teatro, cioè il corpo a corpo fra chi racconta una storia e chi la ascolta, è un'esperienza che noi, diciamo, nativi pre-digitali ci ricordiamo, ma che molte persone che sono nate e cresciute e costrette nel lockdown davanti agli schermi non hanno, per le vicende della vita, a volte perché non ci sono i soldi, non c'è il tempo, non hanno mai praticato. Quindi portare il teatro nella sua forma originaria, una piccola comunità di persone che assiste a uno spettacolo e partecipa, è anche un modo per ricreare una relazione, no? tra le persone, oltre che un modo per far lavorare gli artisti che in questo periodo non hanno lavorato, e in questo caso dando loro simbolicamente una somma, no? dandogli una piccola somma per far capire anche che di questo c'è bisogno e questo bisogno deve essere retribuito.
Ricordo che l'appuntamento di Cagliari a cura del CEDAC, circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna, l'appuntamento, il primo appuntamento sarà domani, quindi domenica 17 ottobre, ore 17.30, anche l'orario è molto interessante, poi dopo infatti ti chiederò anche qualcosa in merito proprio all'orario scelto. Appunto, il primo appuntamento, come dicevo, nel condominio di Via della Pineta 25-27, ribadisco, a Cagliari. Ci sarà Lea Karen Garmsdorf che leggerà Due colori esistono al mondo, il verde e il secondo, di Sergio Azzeni, mentre il giorno dopo, lunedì 18 ottobre, sempre alle 17.30, questa volta però nel condominio di Via Goffredo Mameli 37, sempre a Cagliari, Michela Azzeni proporrà un originale Processo a Erendira di Gabriel García Márquez. Ne approfitto per chiederti innanzitutto: la scelta dell'orario è molto interessante e anche trasversale in qualche modo, mentre la domenica alle 17.30 in realtà intercetti un pubblico che insomma è variegato, perché insomma sono quasi tutti liberi, il lunedì alle 17.30 in realtà vai proprio a intercettare un altro pubblico. Quindi...
Hai ragione, ma i motivi sono due. Il primo è che il progetto è un progetto che si fa con quel che c'è, cioè si fa tanto con poco, e quindi si fa senza amplificazione, senza luce elettrica, quindi con luce naturale, con voce naturale, cioè proprio l'idea di dire siamo da soli con il nostro corpo, non abbiamo altro che le nostre mani, la nostra voce, le nostre storie, facciamo con quello, come era in origine, no? Non è, poi tutte le storie sono vecchie, non esistono idee nuove, sono tutte idee già usate nel passato, quindi un ritorno all'origine di questa storia. Allora alle 5:30 è perché c'è la luce, quindi semplicemente avendo scelto noi di non usare artifici ma di stare solo con voce e luce naturale, lo facciamo alle 5:30, un po' anche perché è l'orario delle riunioni condominiali, quindi esatto. è quel momento della giornata in cui si convoca la riunione di condominio, che è una delle cose più terribili che possano capitare a un essere umano, partecipare a una riunione di condominio. Adesso no, scherzo, ce ne sono di peggiori, però insomma è nelle prime 5, e invece sostituirlo con un'occasione di bellezza è sorprendente, e poi anche un po' per vincere la diffidenza, perché guarda, una cosa che abbiamo notato in questi anni è che è molto difficile portare gratuitamente un dono, no? Un gesto di ti porto uno spettacolo a casa, scendi, perché le persone ormai quasi tutte, quasi sempre diffidano, non si fidano, dicono ma che ci sarà dietro, ma perché mi vuoi vendere qualcosa, mi devo abbonare, e non, cioè l'idea della gratuità è un'idea che è sparita dal nostro orizzonte, che qualcuno ti stia portando a casa qualcosa perché sì, perché è bello, perché te lo vuole regalare. E allora questo orario pomeridiano è un orario anche che intercetta, che ne so, le persone che tornano dall'ufficio, i ragazzini che hanno finito di fare i compiti, cioè è un momento in cui più facilmente e anche un po' casualmente si possono incrociare le persone in cortile. L'esperienza di questi anni è stata felicissima, perché sono successe cose davvero sorprendenti, e ce lo chiedono dappertutto, quindi vuol dire che qualcosa, anche solo una, no? Anche solo una cosa, anche solo una persona si accende, vuol dire che ha funzionato.
A me personalmente capitò, ne approfitto anche per magari tornare un po' indietro, mi innamorai del teatro quando avevo 16 anni, e la mia professoressa di lettere al liceo scientifico di Cagliari, il liceo scientifico Alberti, portò uno spettacolo in classe, proprio di Sergio Azzeni con un attore, e quello non era un luogo che era deputato a ospitare un'opera teatrale, però in realtà devo dirti che fu proprio quello uno dei motivi che poi fecero scoccare delle scintille. Ne approfitto anche per chiederti brevemente com'è stato il tuo lockdown e se in qualche modo questo modello di condominio ha iniziato a testarlo proprio lì, proprio con, insomma, con la realtà nella quale abitavi.
Ma certo, è nato nel lockdown, è nato nel lockdown perché eravamo tutti costretti nelle nostre case, il primo lockdown, quello quando ancora sì, i vaccini sì, non c'erano e non si poteva uscire se non per andare a buttare la
quello che si aveva paura di mettere il piede fuori di casa, insomma.
Quello lì, in quello lì, in ogni casa, io per esempio nel mio condominio vivo in una zona immediatamente della prima periferia di Roma. In ogni condominio c'è qualcuno che deve mantenere la memoria di un testo, deve suonare uno strumento, deve diciamo che lavora con l'arte. Le persone che lavorano con l'arte o con l'artigianato sono dappertutto, solo che noi non le conosciamo perché noi i nostri condomini non li conosciamo, presi come siamo dalle nostre vite. Allora a me è capitato di avere un attore anche importante che si chiama Lauro Lotta, che doveva fare la memoria, ripassare a memoria il suo Pirandello, e lo faceva in giardino tra le 5 e le 6, tutti i bambini che andavano dietro come il pizzeraio magico, no? Quindi ho pensato, è lì che mi è venuta l'idea, ho detto, ma vedi però, cioè, Leo Gullotta tu o lo vai a vedere a teatro, quindi prendi, ti sposti, paghi il biglietto, spendi il tuo tempo, sai di volerlo fare e lo fai, oppure non ti arriva mai l'idea, no? Il desiderio non ti nasce, perché rispetto a quello che dicevi prima della tua classe, e questa è la cosa molto importante, cioè noi desideriamo quello che conosciamo, quello che non conosciamo non possiamo desiderarlo. Allora, se anziché inseguire i desideri del pubblico, come fa l'Auditel, come fanno i sondaggi, come fa la politica, come fa il mercato, si riuscissero a suscitare dei desideri, cioè a mostrare qualcosa che le persone non sanno di volere perché non la conoscono, ma nel momento in cui la vedono e la conoscono poi la desiderano, quindi diciamo suscitare un desiderio nuovo, non andare dietro a quello che già c'è, ecco lì è la vera, è il vero scarto, il vero passo avanti. Allora se io riesco a mostrare a qualcuno qualcosa di bello che non sapeva di volere e poi lo vuole, come è successo a te con la tua insegnante che ti ha mostrato un attore che recitava Sergio Zeni, da quel momento tu lo hai voluto, prima non potevi volerlo, no? Non sapevi che ci fosse, certo, quella cosa lì. E questo capita molti, alla maggior, sai, il teatro è un'esperienza davvero di elite in questo tempo, in questo nostro tempo non era così, era all'inizio, non è nato così, è nato come il teatro era davvero di strada, di piazza, di comunità, ma oggi è qualcosa diciamo davvero di più di nicchia. Ma se tu invece lo porti a casa e mostri soprattutto ai ragazzi che cosa vuol dire agire con il corpo, usare il proprio corpo, la voce, raccontare le storie, le parole guariscono, no? Le parole sono la prima medicina, e quindi il potere delle parole dette, degli sguardi che si incrociano, dei corpi che si trovano, è formidabile, cioè non fallisce mai, non sbagli mai, non sbagli mai, è sempre, vince sempre questa cosa qui.
Dobbiamo ricordare un po' di nomi. Dobbiamo ricordare innanzitutto, e questo mi piace proprio risottolinearlo, che appunto Condominio nasce da un'idea di Concita De Gregorio e Sandra Toffolatti, con la direzione artistica di Sandra Toffolatti, Hossein Taheri, spero di averlo nominato bene, Paola Rota, e la produzione esecutiva di Valeria Orani, prodotto da Rodrigo SRLS. Con il sostegno di artisti 7607, spero che si legga anche questo in questo modo, il contributo dei progetti speciali 2021 del MIC, Ministero della Cultura, partecipazione gratuita, necessaria però la prenotazione, 345 48 94 565 è il numero al quale ci si deve rivolgere, oppure la mail è biglietteria@cedarsardegna.it. C'è anche un sito internet che è www.progettocondominio.it. Queste sono le coordinate alle quali dovete rifarvi, appunto, sia per informarvi che per prenotarvi. Ultima domanda, Concita De Gregorio, ti chiedo in che modo inevitabilmente sei cambiata tu dopo questa esperienza di lockdown. Hai parlato prima, mi è piaciuto molto il ragionamento relativo alle bolle appunto che ormai si generano, relative alle che noi andiamo a conoscere, bolle di persone che in qualche modo ci risultano affini rispetto a degli algoritmi, però insomma è anche vero che la pandemia non ha solo fatto cose cattive ma ci ha insegnato un sacco di cose, e insomma come ogni esperienza ne siamo in qualche modo poi non tutti però usciti migliori. In che modo è cambiato anche il tuo modo di lavorare e di guardare al futuro?
Guarda, io non so se siamo usciti migliori, penso che Non saprei dirlo. Penso che ognuno dipende, no? Dipende dalle persone. Nella mia esperienza io ho visto che questo stato di crisi, chiamiamolo così, questo stato di privazione e di costrizione ha enfatizzato la natura di ciascuno, cioè se tu eri prudente sei diventato prudentissimo, se eri spericolato sei diventato spericolatissimo, cioè ciascuno è rimasto quello che era, solo un po' di più, no? Quindi sono quei rivelatori della natura intima, non so, c'è il terremoto e quando c'è il terremoto qualcuno sale sul tetto, qualcuno scende per strada, qualcuno si nasconde sotto il tavolo, qualcun altro si butta dalla finestra, cioè lì che è quel momento che rivela il carattere. I caratteri delle persone si sono rivelati e si è rivelato anche un carattere collettivo, direi, no? Cioè una diffidenza, come ti dicevo prima, una paura, e che sono un po' le note, una rabbia, che sono un po' le note dominanti di questo tempo, unite anche a una certa inconsapevolezza. Cioè, sempre mi viene da dire che il problema principale è che noi non sappiamo quasi mai di cosa parliamo. Sarebbe un discorso lungo questo, no? Però non penso che ci sia un pericolo di totalitarismo in questo paese, c'è un pericolo di ignoranza, questo è.
Questo lo stiamo vedendo a partire da quello che accade da ieri, insomma.
Questo ti dico, cioè,
anzi, dallo scorso weekend, insomma.
C'è un pericolo di non avere idee, cioè di dire parole a caso, di non conoscere la storia, di non conoscere la scienza, di non aver studiato. Ecco, poi adesso passa il principio che chi ha studiato è una casta ed è una elite, ma in realtà chi ha studiato si è solo molto sacrificato. Cioè io non avevo beni in eredità dai miei nonni o dai miei genitori, mi hanno lasciato soltanto la possibilità di studiare e quindi di emanciparmi con il mio sapere. Il sapere è potere, se tu disinneschi il sapere come forma di potere, i cittadini diventano sudditi, perché sono dell'ultimo che gli parla, dell'imbonitore più abile, cioè non hai gli strumenti per critici per decifrare la realtà e per capirla, sei a bocchi all'amo di chiunque, no? Questo è un po' il grande virus e infatti penso che si debba ripartire appunto dall'ascolto, dai testi che raccontano delle storie che sono storie universali, e quindi insomma un po' rifondare, far rinascere il piacere di sapere, ecco, il piacere di sapere le cose.
Come dice Galimberti, i sentimenti li ritroviamo nei grandi classici, in qualche modo, e li possiamo riapprendere e riapprofondire costantemente, insomma.
Sì, perché poi i grandi classici non sono diversi da delle novelle. L'altro giorno, ieri a Roma, si è fatta Antigone in un quartiere molto difficile, un quartiere di Prima Valle, in un luogo molto complicato. E Antigone poi alla fine è una telenovela, cioè tu la puoi raccontare come una telenovela, no? I due re, il figlio del re che non sa di essere figlio di quel re, uccide suo padre ma non sa che ha ucciso suo padre, cioè è una serie TV, non so come
certo.
Dire oggi sarebbe una serie TV, dipende da come la racconti, ma sono storie universali che,
è come quello che dicevi rispetto al teatro, che in realtà prima era popolare, nel senso che io mi ricordo i miei nonni che conoscevano appunto le opere liriche a memoria praticamente, ma erano alla stessa stregua di una di una fiction che va in onda adesso, nel senso che erano proprio talmente popolari che arrivavi a impararle, erano fruibili, erano...
Ma certo, ma perché poi raccontano delle storie che sono storie di tutti, non c'è differenza tra
certo.
Cultura alta e cultura bassa, questo ce l'hanno voluto inculcare per denigrare la cultura, no? Che è stato il più grande delitto di questi ultimi anni, cioè far passare la cultura come privilegio anziché come necessità e come bisogno appunto di potere, diceva Gramsci, un altro diciamo grande sardo, istruitevi, abbiamo bisogno della vostra conoscenza,
certo.
La competenza è potere e l'assenza di competenza è tragedia, perché vuol dire che chiunque può ti può abbindolare, no? Se non sei in grado di controbattere se non hai le armi e gli strumenti. Allora, le grandi storie, quelle della cultura alta, se io ti racconto l'Orlando Furioso, ma in realtà ti sto raccontando la storia di Angelica, una grande storia d'amore, per esempio, ma se, quando noi appunto tu mi stavi dicendo dell'opera lirica, no? I nostri nonni, ma noi siamo cresciuti con degli archetipi, mi viene da dire, no? Che fondano la nostra cultura. Quando io sento raccontare una storia che ha un valore, appunto ti dicevo di Antigone, Antigone che vuole seppellire suo fratello contro il volere del re, non è diverso dalla storia di Ilaria Cucchi che vuole scoprire la verità sul suo fratello sì, contro sì. Il silenzio e l'omertà del governo, no? Cioè la storia di la ragione del cuore, della sorellanza che è più forte della legge degli uomini, è una storia universale. Quindi sì, si chiama Antigone, ma è Ilaria Cucchi, ma è qualsiasi sorella, qualsiasi fratello che si batte per la giustizia di un suo familiare. Pensa alla storia di Giulio Regeni, cioè sono tutte storie che sono già state raccontate e che riguardano poi ciascuno di noi nelle nostre vite individuali e che ci curano, perché avere un posto, cioè sapere che la tua storia è già stata la storia di tanti altri, quindi che stai in un posto che è stato già abitato da tanti altri, che non sei solo nel tuo senso di ingiustizia, senso di dolore, senso di mortificazione, ma che è una storia antica e che ci sono gli strumenti per combatterla, beh, questo è già un balsamo, no? Penso, ecco, io penso questo, perlomeno vale per me.
Io ti ringrazio tanto per averci dedicato più di qualche minuto del tuo tempo, soprattutto di sabato mattina. Ti chiedo se sarai a Cagliari, riuscirai a essere in Sardegna?
Guarda, purtroppo non in questi giorni, perché io stessa devo debuttare con un mio spettacolo teatrale che si chiama Un'ultima cosa, e che sono donne che parlano di se stesse al loro funerale, cioè invettive funebri fatte dalle morte. Una di queste è Maria Lai, cioè sono donne che si rivolgono alle persone che arrivano al funerale dicendo: benvenuti, questo è il mio funerale. Non parlerà un parente o un'istituzione per un discorso d'occasione, parlerò io e vi dirò un'ultima cosa. Questo è un lavoro che, diciamo, sono molti anni che mi appassiona. In particolare l'invettiva di Maria Lai l'ho portata a termine con il contributo di Antonio Marras, che come saprai è stato molto legato a sì. lei, e questo lavoro debutta martedì a Bari, quindi io oggi e domani ho la mia diretta televisiva sulla 7 alle 20:30, sono in diretta tutti i sabati e le domeniche, e poi lunedì mattina devo correre a Bari perché debutto, apro la stagione del Teatro Kismet con questo spettacolo. Spero di poterlo portare anche a Cagliari, prima o poi, se a Cagliari, in Sardegna, insomma.
E allora ci incontreremo anche personalmente, capiterà di incontrarci personalmente.
Va bene,
quindi
va bene.
Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo, grazie per le tue belle parole e anche per le interessanti riflessioni. Insomma, noi sicuramente ti reinviteremo qui su Unica Radio, che è una costola dell'Università di Cagliari, la radio degli studenti universitari di Cagliari. Potrà capitare che, insomma, ti vorremmo di nuovo tra i nostri, sarà bello poter continuare ad ascoltarti. Grazie Concita De Gregorio.
Ci conto, grazie mille,
presto, grazie
a voi.
Ciao.
Bellow on the beat.
cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B Podcast.